dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 7, versetti 1-9. Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. I suoi fratelli gli dissero: «Parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno, infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo». Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Gesù allora disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo, invece, è sempre pronto. Il mondo non può odiarvi, non può odiare voi, ma odia me perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa. Io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dopo aver detto queste cose, restò nella Galilea. Parola del Signore. Con questa espressione che segna una nuova sezione, abitualmente nel Vangelo di Giovanni, dopo queste cose. Capitolo settimo, inizia una lunga sezione fino al capitolo decimo, versetto 21, inquadrata nella festa delle capanne. E addirittura si può arrivare fino alla fine del capitolo decimo, anche se dal capitolo decimo, versetto 22, siamo trasferiti in un'altra festa della dedicazione del Tempio, quindi in un tempo diverso, in dicembre rispetto a ottobre. Però, come poi si vedrà, la tematica anche di questa ultima coda di tutta la sezione è la medesima che nel capitolo decimo, e quindi certamente da collegarsi. E quindi vediamo in questo modo che si arriva, dopo questa lunga sezione, si arriva al capitolo 11, cioè alla risurrezione di Lazzaro, alla Pasqua, diciamo. Ecco. E qui invece siamo nella festa delle capanne.
Ma io per me ho notato solo una piccola cosa secondaria, se volete, però mi colpiva moltissimo il versetto 4, perché mi sembrava sintetizzare il pensiero dell'uomo e il pensiero di Dio, che sono proprio all'opposto, perché quei fratelli di Gesù gli dicono: nessuno fa queste cose di nascosto e cerca di essere conosciuto. Se fai queste cose, mostrati a tutti. E qua è proprio l'antitesi: noi cerchiamo di farci vedere, noi cerchiamo la gloria che viene dagli uomini, mentre invece il Signore fa tutto nella piccolezza. Tutto quello che Lui ha fatto è sempre più nella piccolezza, dal suo manifestarsi nell'incarnazione al manifestare la sua gloria sulla croce. È tutto un insegnamento di un'estrema piccolezza che diventa sempre più estrema, e quindi è sempre più scandalosa, sempre meno comprensibile per chi non vuole entrare in questo modo di pensare. Appunto, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, proprio non ce n'è uno che coincide.
Il mio tempo non è ancora venuto, lo dice due volte, e qui con una parola che c'è solo qui, che ross, il tempo, che indica il tempo della volontà di Dio, che Gesù compia la sua immolazione sulla croce, la sua Pasqua, quando si immola l'agnello. Quindi questo tempo non è ancora giunto, perciò Gesù dice: non ci vado ancora a questa festa, perché non è ancora compiuto il mio tempo. Così, così mi colpì, negli altri capitoli dice sempre l'ora, la mia ora, invece qui mette proprio questo termine in greco. E poi sì, un'altra cosa, pensavo chi sono questi fratelli, anche in Matteo c'è la storia dei fratelli che vanno a trovare Gesù, che lo vogliono vedere, lo vogliono cercare. Però io penso che qui per fratelli si possono intendere, cioè tutti, anche noi, ci possiamo così immedesimare in questi fratelli di Gesù che cerchiamo, che lo vorremmo vedere manifestarsi, lo vorremmo vedere compiere delle cose che più ci soddisfa. Invece sì, cioè, che non riusciamo a comprenderlo fino in fondo, cioè in fondo anche noi insomma crediamo poco, ecco, almeno io dico per me. Poi ho guardato nel Braum, diceva che qui si presenta le tentazioni che si trova in Matteo e in Luca, e in questo capitolo 5 e 6 ci sono le stesse tentazioni. Cioè, nel capitolo 6, al versetto 15, il popolo vorrebbe farlo re. Poi nel versetto 31, sempre del capitolo 6, il popolo chiede un pane miracoloso, il pane del cielo, come poi il diavolo chiede che le pietre le facciano diventare pane. E poi qui nel capitolo 7 versetto 3 appunto vogliono che vada a Gerusalemme a mostrare il suo potere, come gli dice appunto il demonio nelle tentazioni di Matteo, insomma. E quindi sì, questa cosa qui io non l'avevo mai ancora vista, tanti anni che meditiamo Matteo, però così non l'avevo capito.
Ma anch'io così mi sono un pochino interrogata su questi fratelli, e in verità mi è sembrato interessante vedere come certamente, anche se questa è una sezione nuova, come già nel capitolo sesto Giovanni si è passato in rassegna a molti tipi di personaggi. Abbiamo cominciato con una grande folla al versetto 2, poi dopo i giudei, poi i discepoli, poi i dodici, fino appunto al confronto Pietro-Giuda, ecco, degli ultimi versetti. E qui compaiono questi fratelli. E io sentivo la solitudine di Gesù nonostante tutto, perché ecco, si vede come appunto tutti questi tipi in qualche modo vengono anche meno, ecco, quindi sentivo ecco un pochino la drammaticità di questo momento, ecco. E appunto l'invito che questi fratelli rivolgono a Gesù è appunto quello di manifestarsi al mondo. Ecco, anch'io avevo pensato, appunto quello che diceva appunto Gemma, ecco, nei sinottici, ecco, questa richiesta di manifestare le opere potenti al mondo sono appunto quelle che sono rivolte nelle tentazioni dal Satana. Ecco, ma lo stile di Gesù è appunto, non è quello di chi cerca la sua gloria con opere potenti, ecco, ma la sua opera potente, certo ce ne sono tante, ecco, ma quella davvero potente, ecco, è quella che invece poi sarà motivo di dileggio, ecco, e cioè la sua crocifissione. E allora mi è piaciuto vedere come questo verbo, fanerò, ecco, è usato da Paolo, per esempio, al capitolo terzo della lettera ai Romani, dove dice: ora, invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata con questo verbo la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge dei profeti, giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Infatti, ecco, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia per mezzo della redenzione in Cristo Gesù. E questa, ecco, la grande opera che manifesterà Gesù. E qui, fra l'altro, questo verbo è usato ancora da Giovanni nella sua prima lettera in molte espressioni, e mi era piaciuto appunto vedere quel capitolo terzo, ecco, dove dice: egli si manifestò per togliere i peccati e in lui non vi è peccato, e ancora si manifestò il figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. Questa è la sua opera potente, questa è l'opera che egli opererà appunto nel momento in cui appunto il momento previsto dal Padre e della sua crocifissione, perché quella è la sua opera potente, quella in cui opera la nostra redenzione.
Ma bisogna, appunto, io cerco di prendere più sul serio quello che le dicono i suoi parenti, appunto quelli del suo clan. Gesù si manifesta, anzi, abbiamo visto che si è manifestato e farà proprio subito si manifesta, va proprio in mezzo al Tempio, parla, farà le guarigioni del cieco, così. E quindi, cosa vuol dire questo? Però è tutto diverso il sistema, quello dei parenti, anzi che direbbero di salire già a Gerusalemme a questa festa, che è quella delle capanne, con tutta la tribù, quindi sarebbe un corteo trionfale per manifestare, quindi una manifestazione che si manifesta su un'altra, quindi un'esaltazione sempre maggiore, mentre invece vediamo che sì, si manifesta, ma sempre determina nei suoi segni, anzi, un contrasto sempre maggiore. Come abbiamo visto nei panni, appunto, se prima c'era tutta una folla che lo acclamava, ma poi alla fine resta proprio niente. E quindi, eccoci. E l'altra cosa è appunto questo manifestarsi, anzi questo salire, questa ambiguità, che potrebbe sembrare qui anche una bugia che lui usa per dire no, non vengo e poi dopo ci va, cosa ha detto, una bugia? E invece quello del suo parlare, trovare il significato più fondo, perché è come appunto questo salire è salire sulla croce, e quindi deve aspettare la Pasqua, non è adesso il tempo. Così è per la morte di Lazzaro, dorme, si è addormentato, però lui parlava della morte del sonno. Quindi, e per il Tempio dice, quando all'inizio del capitolo 2, appunto, e distruggete questo Tempio. Però c'è una differenza tra quello che era il Tempio materiale e il Tempio del suo corpo. Quindi questo capire, questo suo linguaggio più profondo, che appunto vuole il Vangelo manifestarci.
C'è una difficoltà nel cogliere la logica di questo brano messo qua, che la Bibbia di Gerusalemme risolve molto rapidamente dicendo che è lì per sbaglio. Non è che io lo noti per questo fatto, perché una lettura del testo da questo punto di vista può certamente portare a accorgersi di questo dato, però a me dice molto poco, perché se alla fin fine lo Spirito Santo l'ha messo qui, mi sono detta ci avrà poi dei suoi buoni motivi. Allora, c'è una Giudea in cui da cui Gesù si era allontanato probabilmente alla fra il capitolo 2 e il capitolo 3, perché probabilmente troppo successo aveva, e almeno era un'ipotesi di spiegazione che avevamo dato alla frase nessuno è profeta in patria, cioè vado mi allontano da dove c'è un troppo successo di un certo tipo, e c'è contemporaneamente una Giudea dove cercano di ucciderlo, e queste due diverse posizioni di negare Gesù e il senso della sua venuta mi colpiscono, e questa è una prima cosa, perché nessuno dei due ha capito niente, chiaramente. Poi volevo, mi colpiva che di questi fratelli, di questi parenti, insomma, che in fondo fanno parte del primo gruppo che ho appena cercato di descriverlo, cioè di coloro che lo vogliono esaltare umanamente, lui dice: voi non avete creduto. Perdonatemi che adesso non sto trovando il versetto nella pericope di adesso, versetto 5. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Noi ieri abbiamo sentito Pietro che diceva: noi abbiamo creduto. Ecco, mi pare che davvero in questi due punti molto vicini fra di loro si veda proprio il senso di cosa sia veramente credere, e cioè andando sia al di là dello scandalo che portava al rifiuto di chi lo voleva uccidere, e sia al di là dell'impressione di riuscita che può dare in certi momenti il fatto di essere cristiani. È un credere a lui che sta per manifestarsi nella sua ora in un modo completamente diverso.
Ma può darsi che io, cioè, volevo sottolineare il contesto liturgico soprattutto, ma anche quello storico. A me sembra che dia notizie molto preziose per capire il modo di muoversi di Gesù, perché sono, dice, notizie brevi ma molto esplicite, cioè che la Giudea era diventata molto pericolosa per Gesù. Questo troveremo anche dopo, che Gesù si ritira, prima di comparire nell'ultima settimana col miracolo di Lazzaro, i suoi stessi discepoli si era ritirato perché era pericoloso. E i suoi stessi discepoli dicono: ma come? Adesso vuoi tornare in Giudea? Quindi questo contesto mi sembra molto importante, ecco. E difatti si può rinviare, ma è già stato accennato, al capitolo 4, versetti 43-45, che forse la miglior lettura è quella che vi vede in modo molto coerente il fatto che Gesù si va in Galilea, che è la sua patria, perché a casa sua ogni profeta non è troppo onorato. E Gesù stesso ha attestato: nessuno è profeta a casa sua, e quindi è più tranquillo. Mentre in Giudea, a Gerusalemme, in Giudea, Gesù ha avuto un enorme successo. L'Evangelista non ha, Giovanni, un racconto coerente, a mio parere, ha dei quadri, però queste notizie esistono fin dal capitolo 2. Alla fine del capitolo 2 si dice che fece molti miracoli che non sono raccontati, e molti credettero in lui, anche se Gesù non si illudeva. Cioè, in Giudea ha un enorme... Anche questo testo lo presuppone. Quello che dicono al versetto 3 i suoi fratelli presuppone che i suoi discepoli, la gran parte, sono in Giudea. Vai là a fare i tuoi miracoli perché anche i tuoi discepoli lo vedano. O presenti là, o comunque che salivano per la festa, il centro in cui anche i discepoli di Gesù potevano vedere le sue opere è la Giudea. Quindi è molto logico, mi sembra, questo. Loro vogliono promuovere Gesù, diciamo, come avete anche voi accennato, no? Non credevano probabilmente in un altro senso, ecco, forse. Comunque, il contesto storico mi sembra molto rilevante, e invece io volevo accennare solo quello liturgico, che poi vedremo, insomma, e che merita, almeno sul piano biblico, di essere richiamato, cioè la festa delle capanne, con i grandi simboli di questa festa, i comandamenti di questa festa, a parte le capanne, eccetera, anche l'acqua, il rito dell'acqua, con gioia, come dice Isaia capitolo 12, attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Questo è un versetto che veniva cantato, ripetuto, con questa, con il rito dell'acqua si andava ad attingere alla fonte di Gihon e poi si portava nel Tempio e veniva. E l'altro grande simbolo che trova, e quindi Gesù poi in questo contesto liturgico riferisce a sé, e così l'altro grande simbolo è quello della luce. Per l'acqua bisogna richiamare anche Ezechiele 47, che Gesù a cui più o meno alluderà, ma anche Zaccaria. Ricordiamo che Zaccaria è molto presente in Giovanni. Basterebbe la crocifissione, guarderanno colui che hanno trafitto, ma non è solo quello Zaccaria. Tutti quei capitoli sono richiamati con l'acqua, una sorgente zampillante. Quindi è la luce la stessa cosa, ma se Isaia 60, Gerusalemme veniva illuminata in un modo spettacolare, con enormi, c'erano diciamo dei ceri, ma non dei ceretti, enormi, che venivano accesi, per cui la luce di Gerusalemme si vedeva lontanissima. La luce di Gerusalemme, illuminati o Gerusalemme, perché viene a te la tua luce, Isaia 60, e altri testi, cioè potremmo ancora più approfondire e vedere come quando Gesù dice sono io la luce, lo dice in questo contesto. Quando dice venite, bevete, venga a me a bere, lo dice in questo contesto. Mi sembra la festa escatologica. Ricordiamo che il libro di Zaccaria finisce con la festa delle capanne, come la festa perenne in cui tutte le nazioni salgono